Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Timoteo, capitolo 3. Domenica scorsa abbiamo visto, possiamo dire, l'arresto, la morte e la risurrezione di Cristo. E possiamo dire questo è il cuore del Vangelo. Possiamo aggiungere a questo cuore come Lui è nato, ma non solo, ma anche la sua vita perfetta che ha vissuto, tutto ciò che lui ha fatto che indicava che era il Messia, il Figlio di Dio incarnato. E quello che possiamo vedere dal Vangelo o dai Vangeli, che i Vangeli presentano la vita e opera di Cristo. Questo è molto importante quando noi abbiamo, possiamo dire, la Bibbia nel suo intero, nei 66 libri. Possiamo dire che i Vangeli sono il cuore perché presentano la vita e opera di Gesù Cristo. L'Antico Testamento presenta tutto ciò che punta a Cristo. Perciò abbiamo la prima parte che indica la venuta del Messia, i Vangeli che presentano Gesù Cristo, che sono parte del Nuovo Testamento, e poi abbiamo le Epistole, che le Epistole ci insegnano a come vivere dopo che Gesù Cristo è stato sulla terra, ha fatto la sua opera di redenzione per perdonare i peccati ed è salito in cielo. Perciò le Epistole entrano nel canone della Scrittura in questo modo, affinché noi possiamo imparare come vivere dopo che il Signore Gesù Cristo se n'è andato e ci ha perdonato dai nostri peccati, ovviamente avendo creduto in Lui per fede. E quindi noi nelle Epistole troviamo qualcosa di molto importante, perché rafforza la nostra vita, rafforza la nostra vita cristiana in vista del suo ritorno. E poi possiamo pensare all'Apocalisse, che Apocalisse rivela la sua seconda venuta, il suo regno sulla terra, la vittoria di Cristo su ogni cosa, sui demoni, su Satana, sul male, sul peccato. E poi entriamo nella parte, nello stato eterno. Ma tutto questo ci fa vedere che noi ci troviamo, possiamo dire, nel tempo della Chiesa, e nel tempo della Chiesa le Epistole ci presentano come vivere dinanzi al Signore Gesù Cristo. L'Antico Testamento era, possiamo dire, gli scritti fondamentali di Israele per comprendere la legge, per comprendere ciò che Dio aveva dato a Israele. Per noi, sulla base di tutto ciò che è scritto nell'Antico Testamento, siamo su un nuovo patto attraverso Cristo, e in quel caso noi attraverso le Epistole comprendiamo come vivere dinanzi a Lui. E perciò quando arriviamo in Prima Timoteo capitolo 3, versetti da 1 a 7, ciò che noi stiamo trovando è come Dio suscita uomini, li forma nel loro amore per la parola, nel loro carattere, affinché possano guidare la Chiesa. La Chiesa è sempre intesa come raduno di persone che sono stati salvate in Cristo. E come questi uomini che Dio prepara, li usa per formare Cristo in loro. Paolo dirà questo, che Paolo si adoperava per formare Cristo nei credenti. Sappiamo che non è un'opera umana, è un'opera divina, ma questi uomini si adoperano a che la Chiesa possa comprendere la parola, che lo Spirito Santo attraverso quella comprensione della parola possa lavorare nei loro cuori e Cristo possa essere formato nella Chiesa, nei credenti. E pensando alle caratteristiche dell'uomo che guida la Chiesa locale, sappiamo che queste sono qualifiche, sono virtù che Dio forma in questi uomini e che allo stesso tempo sono lo standard per la Chiesa. Perciò trovandoci dinanzi a Prima Timoteo 3 da 1 a 7, vediamo non solo quello che l'uomo di Dio deve essere per guidare la Chiesa, ma vediamo anche quello che la Chiesa deve raggiungere attraverso la propria vita cristiana. Perciò vogliamo leggere il nostro passo e poi inizieremo di nuovo a vederlo e approfondiremo in modo particolare versetti da 4 a 7. Paolo scrive: certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Queste sono le caratteristiche dell'uomo che guida la chiesa locale. Al versetto 1 abbiamo la chiamata dell'uomo a questo compito, a questo ufficio. E versetti da 2 a 7 leggiamo della sua integrità, tutte le qualifiche, tutte le virtù che presenta questo uomo. Sappiamo che Paolo sta scrivendo a Timoteo proprio perché nella chiesa d'Efeso c'erano uomini che non rientravano in queste qualifiche, stavano guidando la chiesa. Sappiamo che c'era anche falso insegnamento, non interpretavano bene l'Antico Testamento, lo applicavano male alla chiesa. Questo proveniva dalla loro comprensione della parola. Ma in tutto questo Paolo vuole che ci siano uomini qualificati per guidare la chiesa e portarla a santità, possiamo dire, portarla a essere colonna e sostegno della verità, come dirà al versetto 14 fino al versetto 16. E quello che noi abbiamo, possiamo dire, sono virtù che toccano tutta la vita dell'anziano. Tocca la sua vita in generale, la sua vita personale, la sua vita familiare, la sua maturità spirituale e anche la sua testimonianza con i non credenti. Questo è molto utile per noi come Chiesa, perché possiamo vedere come la Scrittura copre ogni aspetto della nostra vita, indistintamente se uno è anziano o non è anziano. Queste sono virtù che, possiamo dire, devono portare a che tutta la Chiesa si conformi ad essa. Sappiamo, lo abbiamo detto, gli standard sono, ovviamente, non è l'anziano in se stesso lo standard, ma è il comandamento, è la virtù che è lo standard per la Chiesa. E gli anziani sono lo standard visibile per la Chiesa. Ma il punto sempre è lo standard che Dio vuole per la sua Chiesa. E possiamo dire, noi sappiamo, lo standard è qui, ma noi siamo qua. Ed ecco che noi, lungo la nostra vita cristiana, cresciamo in quella direzione. Perciò, quando noi pensiamo agli standard della Chiesa, non devono essere pesi per la Chiesa, di che se uno non fa così, non fa cosà, è in peccato. Ma quello che stiamo dicendo quando parliamo di standard è che la Chiesa sta andando in quella direzione, sta crescendo in quella direzione. Ed ecco dove noi vediamo che nella nostra vita cristiana, e Paolo e anche gli apostoli danno tante esortazioni, a che cosa? A essere pazienti gli uni e gli altri, a essere misericordiosi gli uni e gli altri. Perché noi in questo standard non siamo ancora arrivati, e non ci arriveremo su questa vita, ma ci stiamo adoperando nel crescere in quella direzione. E perciò gli anziani sono, possiamo dire, gli standard visibili per la Chiesa, che Dio dà alla Chiesa affinché la Chiesa cresca in quella direzione. Quando parliamo di anziani, parliamo di anziani, di pastori, di vescovi, è sempre la stessa persona che ha questo compito di essere davanti alla Chiesa affinché la Chiesa cresca nella conformità di Cristo. Imitate me, dice Paolo, come io imito Cristo. Perciò è uno che già imita Cristo e gli altri imitano Cristo e hanno a sua volta che cosa? La Scrittura, e hanno un esempio pratico da vedere, ok, si fa così, si fa cosà. Questo è pensando a quello che sono le virtù, perché è molto importante, perché ovviamente non siamo solo davanti a ciò che gli anziani devono essere, ma siamo davanti a ciò che la Chiesa deve raggiungere, e questo diventa pratico per tutti quanti. E pensando alla vita generale dell'anziano, versetto 2, l'anziano deve, perché dice bisogna, bisogna che l'anziano, che il vescovo sia irreprensibile. Irreprensibile. Questo sappiamo, è qualcuno che non può essere preso da qualche accusa o da qualche cosa in particolare che accade nella sua vita. Non significa che sia perfetto, significa che non persiste in un peccato nel quale viene identificato. L'anziano deve essere marito di una sola moglie, questa è una qualifica morale, una virtù. Possiamo dire, l'uomo è fedele a sua moglie, è leale a sua moglie, è integro moralmente, è integro nel suo proprio cuore. È fedele, possiamo dire, verso la persona più importante della sua vita, è la sua propria carne, e lui è leale, fedele, integro nei suoi confronti. Pensate a un anziano che non faccia così. Se non fa così con la propria carne, come farà con gli altri? A questa virtù si aggiunge che l'anziano è sobrio, prudente, dignitoso, pensa adeguatamente, agisce adeguatamente, è ordinato, vive adeguatamente. Ma tutto questo non proviene da se stesso, proviene dalla sua comprensione della parola, della sua comprensione della volontà di Dio e della sua ubbidienza alla parola di Dio. Il fatto che sia ospitale riguarda anche che lui è aperto di cuore alle persone. È uno che contribuisce all'espansione del Vangelo e a rafforzare i santi attraverso l'ospitalità. È anche capace di insegnare. Questo abbiamo detto che è anche una qualifica morale, perché chi insegna deve essere coerente con ciò che insegna, ma deve anche saper comunicare la scrittura con precisione, con correttezza, deve applicarla allo stesso modo, deve essere attaccato alla parola sicura, deve istruire gli altri nella verità, mentre lui per primo è istruito dalla verità. Allo stesso tempo possiamo dire che la cosa più importante è l'anziano impara per primo da ciò che predica. L'anziano è il primo che si ravvede davanti a ciò che lo convince di peccato. E l'anziano anche non dedito al vino, cioè non permette che qualcosa condizioni il suo comportamento e testimonianza. Non è violento, non dà pugni, è mite, lui tollera. Non significa che compromette, ma che lui mette da parte il diritto che le aspetta per preservare la pace. Queste sono tutte virtù che riguardano gli anziani, ma che allo stesso tempo noi insieme come Chiesa siamo chiamati a raggiungere. Non siamo distaccati da questo, non è neanche così troppo alto, possiamo dire, al punto che noi possiamo dire, va, questo non è per me, anzi. L'anziano è mite, disposto a mettere da parte il suo diritto per preservare la pace. Lui non significa che sta compromettendo, ma sta, possiamo dire, applicando moderatamente la legge, moderatamente. Non vuole che quel comandamento, che quella legge porti all'opposto della legge. La legge deve produrre amore verso gli altri. La legge allo stesso tempo non deve portare a irritazione. Quando porta irritazione, ha superato quel limite, possiamo dire, in cui non sta preservando la pace con l'altro. Non deve essere litigioso, deve essere pacifico. Non deve lottare per la verità. Non deve essere aspro, controverso, ma deve mantenere sempre pace. E poi anche non deve essere attaccato al denaro, non deve essere avaro, disinteressato dai, deve essere disinteressato dai soldi, non ama i soldi, non è ambizioso e lui non fa le cose a scopo di lucro. Questo è molto importante. E come vediamo, ogni cosa si collega a ciò che noi dobbiamo essere dinanzi al Signore. Paolo dice di cercare le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Le cose materiali sono importanti, ma sappiamo di che noi avremo tutto il necessario per vivere dinanzi al Signore. E pensate, queste virtù riguardano come uno deve essere nel suo insieme, come uno deve essere con la propria moglie o anche con il proprio marito, perché come verità eterna possiamo prendere che se il marito deve essere leale, integro, fedele a sua moglie, anche sua moglie deve essere così nei confronti di suo marito. Deve essere leale e fedele. Anche devono pensare in modo sobrio, prudente e dignitoso, deve agire secondo i versetti da 2 a 3 e come si deve rapportare con i soldi e che non dobbiamo essere attaccati al denaro. Questo è tutto ciò che Paolo sta presentando e come vediamo è molto, ma molto pratico, non è neanche così distaccato da noi. E sono 12 qualifiche. 12 qualifiche che noi come Chiesa possiamo rivedere, soprattutto uomini, quando vogliamo capire come dobbiamo vivere dinanzi a Cristo, come deve essere la nostra vita cristiana, vedere le qualifiche, perché è lì dove l'uomo deve essere. Questa è la benedizione per la Chiesa, questa è la benedizione per la sua famiglia, questa è la benedizione per sua moglie. E arrivando al versetto 4 ci troviamo dinanzi a che cosa? Alla 13ª qualifica. E guardate come dice, versetto 4. Dice che l'anziano deve governare bene la propria famiglia e deve tenere i figli sottomessi e pienamente rispettuosi. E poi Paolo aggiunge, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? L'uomo che guida la chiesa locale deve essere così. Deve governare bene e tenere bene, possiamo dire, i suoi figli sottomessi e pienamente rispettuosi. Possiamo dire, ci sono due azioni principali qua, governare bene e tenere. Possiamo dire, questo si lega quando noi pensiamo al ruolo del marito, il fatto che lui debba governare casa sua, il fatto che lui debba tenere i suoi figli sottomessi. Paolo si sta concentrando sull'uomo, non sta, possiamo dire, togliendo la responsabilità o il ruolo della donna all'interno della famiglia, ma lui sta concentrandosi su questo uomo deve governare e tenere i suoi figli sottomessi, perché questo indica che cosa? L'influenza che lui ha nei confronti degli altri. Ed è molto interessante, è molto profondo ciò che lui dice, perché quando noi consideriamo tutto questo sappiamo che l'uomo fu creato per guidare, per amare, per proteggere, per provvedere, e la donna fu creata per essere l'aiuto convenevole per l'uomo. Sappiamo che questi ruoli non parlano di autorità o di importanza, ma sono differenze riguardo ai ruoli. E nel caso dell'anziano, lui è responsabile, o possiamo pensare qualsiasi uomo è responsabile di che cosa? Di governare bene la propria famiglia e di tenere i figli sottomessi. Questa è la responsabilità principale dell'uomo. Perché se non è così, pensando agli anziani, versetto 5, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Se non è fedele quest'uomo nel piccolo, che è molto grande, della priorità dell'uomo di Dio, la sua famiglia, ma pensando al livello di numero di persone, se l'uomo di Dio non è fedele nel piccolo, in quel piccolo che le viene affidato, non potrà neanche essere fedele con il più grande. C'è un professore dell'accademia, si chiama Michael Grisanti, che molti di noi conosciamo, e una volta io le ho chiesto, lui ha 7 figli, oltre ad essere una famiglia molto grande, lui è un uomo molto grande, perciò gli ho chiesto come lui faceva a governare casa sua con 7 figli. Eravamo a commercio insieme, stava lui facendo colazione con noi, lui mi ha detto, come fai con uno fai con 7, non cambia, perché il principio di come lui faceva con uno lo faceva con tutti quanti. E questo sottolinea che cosa? Che l'uomo di Dio abbia un figlio, non abbia un figlio, abbia 7 figli o abbia una famiglia ancora più grande, lui è in grado di farlo, di governare casa sua, di tenere i suoi figli sottomessi, perché lui applica sempre gli stessi principi biblici. E l'uomo fa così, noi siamo chiamati a fare così, a governare bene la nostra casa. Entriamo nei dettagli. Cosa significa governare? Noi uomini dobbiamo supervisionare, dobbiamo presiedere e dobbiamo gestire casa nostra. Questo è governare la propria casa. Questo non significa che noi ci occupiamo personalmente di tutto ciò che succede in casa nostra, al punto che noi rimuoviamo nostra moglie dalle sue responsabilità, ma significa che noi come uomini siamo attivi nel governare casa nostra. Noi governiamo, noi guidiamo. La parola governare nell'originale letteralmente significa essere o stare in piedi davanti a. Questo sarebbe il senso della parola nell'originale. Possiamo dire: l'uomo è in piedi davanti alla sua famiglia. Sta parlando di che cosa? Di che lui vede la sua famiglia, di che lui guida la sua famiglia, di che lui indirizza la sua famiglia, di che lui è attento e diligente. In poche parole possiamo dire: lui è presente nella sua famiglia. Possiamo anche trovare questa parola, non dovete andare lì, Romani 12:8 viene tradotta con presiedere, presiedere, che indica uno che sta a capo, che sovrintende. E noi ovviamente quando sentiamo la parola governare possiamo pensare, ovviamente abbiamo non sempre dei buoni esempi, pensando al governo, governo italiano, governo in altre nazioni, abbiamo sempre un concetto distorto da ciò che è governo a causa anche di cattivi esempi. Ma la parola governare ha questo senso: supervisionare, presiedere, gestire, e possiamo aggiungere, come dirà Paolo, per il bene. E gestire, governare, presiedere deve essere fatto come? Nel bene. E pensate, Paolo sta dicendo che è l'uomo che fa questo. Non governa la moglie, non governa suo padre, non governa sua madre, non governa sua suocera, non governa suo suocero, non governano neanche i figli a casa. Chi governa è l'uomo. Questa è una grande responsabilità per noi. Perché noi possiamo dire: la mia casa non sta funzionando bene, e mia moglie, e mia suocera, e mio suocero sono i miei figli. La responsabilità è dell'uomo. Governa l'uomo. E guardate, la qualifica o la virtù non si trova nel governare e basta. Possiamo pensare a che un dittatore anche può fare una cosa così, può governare, ma quello non è la qualifica. La qualifica è che lui governa, come dice il versetto, governa bene. Governa bene. Governa correttamente, governa in un buon modo, anche governa in un modo eccellente, eccellente non di perfezione, eccellente nel modo in cui lo fa. Possiamo dire anche che governa sulla base di tutto ciò che abbiamo visto dal versetto 2 al versetto 4. È sobrio, è prudente, è dignitoso, è mite, non è violento, è capace di insegnare, non è dedito al vino o a sostanze, non è litigioso e non è attaccato al denaro. Con tutto questo lui anche governa bene. Possiamo anche aggiungere quello che Paolo dice pensando agli anziani, prima Pietro 5:13, lui sta parlando agli anziani e dice che gli anziani, prima Pietro 5:3, scusate, dice dal versetto 2: pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Guardate dal versetto 2, l'anziano deve governare, sorvegliare volenterosamente la Chiesa, di buon animo. E poi dirà anche come esempio del gregge. Questo come noi stiamo vedendo, non è una qualifica che rimane in aria. E lui, nella sua famiglia, già sta facendo questo. Sta governando di buon animo. Sta essendo un esempio per la sua famiglia. Non lo sta facendo per un guadagno personale. Si sta dando sacrificalmente per la sua famiglia. E lui, nel fare questo, sta governando bene. Sta governando bene. Possiamo dire che l'uomo di Dio governa la sua famiglia, si occupa nel curarla, nel proteggerla, nel nutrirla, e anche si occupa nell'amministrare globalmente la sua famiglia. Possiamo pensare alle finanze. L'uomo deve sapere come sono le finanze di casa sua. L'uomo deve arrivare anche ai momenti dove dice questo si può fare, questo non si può fare. Queste sono cose dove l'uomo governa. Perché se non ci sono soldi a casa, non è colpa del figlio che aveva la carta di credito. È colpa sua nel non aver governato correttamente la sua famiglia. Se la moglie o i figli non sono curati, l'uomo deve governare e curare, proteggere e nutrire i membri della sua famiglia. Per quello diciamo che lui deve essere presente a casa sua. Lui sa cosa succede nella sua famiglia. Lui sa cosa succede alla sua famiglia. Lui sa come sta la sua famiglia. Lui sa di che cosa ha bisogno la sua famiglia. Lui sa della cura che ha bisogno la sua famiglia. E se non lo sa, sta continuamente cercando di parlare, di capire, per aiutare in quel modo dove la famiglia ha bisogno. Questo è molto, ma molto importante. Perché possiamo dire, l'uomo di Dio, credente, pensando agli anziani, devono fare questo, ma pensando all'uomo in generale, che cosa deve fare? Deve governare casa sua al punto che ci sia armonia affinché ogni membro individualmente della sua famiglia possa crescere nella direzione che piace al Signore. Questo è come governa l'uomo di Dio, come governa gli anziani della Chiesa. Ed è molto importante anche questo. Guardate il versetto 4 di nuovo. Perché dice che deve governare bene la propria famiglia e deve tenere i figli sottomessi. Questo sta sottolineando che non è che lui governa e basta. Mentre lui sta governando, lui sta, possiamo dire, tenendo presa sulle persone che sono nella sua famiglia. Non significa solo che lui governa bene, ma significa che nel suo governare bene poi c'è una risposta da parte di quelli che sono nella sua famiglia. Lui tiene un'influenza buona verso coloro che sono a casa sua. E possiamo pensare a tante situazioni. Un uomo che ha figli piccoli, un uomo che ha figli grandi, un uomo che sta anche ospitando forse suo suocero per questione di età. Ad ogni modo, l'uomo governa. L'uomo governa e mette in grado a tutti quanti di essere in armonia e di crescere secondo ciò che Dio vuole in quella direzione. E non lo fa con la forza. Perché l'uomo di Dio deve essere mite, pacifico, non violento. Ma lui lo fa bene. Influenza bene. Ha un governo buono nei loro confronti. Possiamo pensare al nostro Signore Gesù Cristo. Quando lui era con i discepoli, loro hanno sperimentato il governo perfetto di un uomo verso altri uomini come mai loro avevano mai sperimentato. Ed è lo stesso governo, possiamo dire, stiamo ingrandendo il quadro, lo stesso governo che noi vivremo quando saremo nel regno con lui. Sappiamo, secondo la Scrittura, noi verremo rapiti, saremo portati in cielo, Gesù Cristo tornerà, scenderemo con lui, ci sarà il regno di 1000 anni e noi vedremo per prima volta a un re governare perfettamente. E lui chiede questo del suo popolo, chiede questo dalle guide, dai pastori che curano il suo gregge. E guardate, dice che deve governare bene la propria famiglia e deve tenere i figli sottomessi e pienamente rispettuosi. E quando noi leggiamo il versetto 4, solitamente ciò che noi facciamo, che cosa è? È pensare alle qualifiche che i figli devono avere. Possiamo dire, ah, se il pastore deve essere così, allora i suoi figli devono essere qualificati in questo modo. Devono loro essere rispettuosi e pienamente sottomessi e pienamente rispettuosi. Ma noi stiamo parlando dei pastori. Questo versetto sta indicando la seconda parte, che cosa? Di come sono i figli del pastore, ma che indicano come il pastore è con i suoi figli. Possiamo dire, non sta trattando le qualifiche dei figli, ma le qualifiche del pastore. E il pastore governerà bene la propria famiglia, e questo si vedrà come i suoi figli sono nei suoi confronti. Possiamo anche ingrandire questo e pensare a come sua moglie rispetterà suo marito, mostrerà anche come il pastore è nei confronti di sua moglie. Ma non solo, i figli quando sono sottomessi ai genitori, al marito in questo caso, parlando degli anziani, indicano che cosa? Come il pastore, come quell'uomo è nei confronti dei suoi figli. Governa bene la propria famiglia e tiene i figli sottomessi. Lui tiene pressa sui suoi figli. Nell'originale, la seconda parte del versetto 4 sarebbe che tiene figli sottomessi con ogni dignità. Non dice pienamente rispettuosi. Hanno dato il senso a ciò che era nell'originale, ma sarebbe figli sottomessi con ogni dignità. Il che indica che l'anziano fa queste cose con ogni dignità. L'anziano tiene i figli sottomessi e lo fa come? Con ogni dignità. Questo rimuove tutto ciò che possa essere, che lo fa in un modo che domina, in un modo tirannico possiamo dire, in un modo che applica la legge, si deve fare così. No, sta dicendo che lo fa con ogni dignità, con il dovuto rispetto possiamo dire. Possiamo dire anche che l'uomo di Dio esercita la sua autorità per governare la sua famiglia con ogni dignità, con il dovuto rispetto, e questo porterà a che cosa? A che la sua famiglia sia pienamente sottomessa e rispettuosa nei suoi confronti e in ciò che lui decide nella sua casa. Possiamo dire, per garantire una vera ubbidienza da parte dei figli, l'uomo deve agire con ogni dignità nei confronti loro. E diciamo sempre, se noi vediamo dei figli, diciamo, ma quel figlio è un po' ribelle. È ribelle perché gli manca ogni dignità da parte del suo genitore. Non è il genitore. Il figlio ha bisogno dei genitori, sono stati affidati ai genitori affinché i genitori li crescano in un modo che onora il Signore. Non è il figlio, sono i genitori. E possiamo pensare anche a noi, da piccoli. Se a noi non ci avessero detto sì o no, e sappiamo che ci sono generazioni diverse, la generazione nel passato a noi ci dicevano di no. Ci davano anche la bacchettata, ci tenevano, imparavamo in quel modo. Oggigiorno è tutto al figlio? Sì, fai. E il figlio finisce come dominando e governando la famiglia. Tutto gira intorno al figlio, o ai figli. Ma in questo caso l'anziano non fa così. E la Chiesa, gli uomini della Chiesa, sulla base dello standard che Dio mette attraverso gli anziani, ma attraverso il comandamento, L'uomo di Dio, gli uomini della Chiesa devono governare bene la propria famiglia e tenere i figli sottomessi con ogni dignità. Come possiamo fare questo? Pensiamo a questo, pensare che la fermezza del padre rende consigliabile l'ubbidienza del figlio. Allo stesso tempo, la saggezza del padre porta al figlio a riconoscere che deve essere naturale ubbidire a lui come suo padre. E allo stesso tempo, l'amore del padre deve portare il figlio a riconoscere che l'ubbidire è per il suo bene. Molto, ma molto pratico. Possiamo dire: i figli ubbidiscono rispettuosamente quando in casa c'è una disciplina giusta, ferma, ma anche amorevole. E l'uomo di Dio fa questo. E noi uomini siamo chiamati a far così. Siamo chiamati a tenere i nostri figli, per coloro che ce li hanno, in questo modo. In Tito 1:6 dice che parla ancora delle qualifiche degli anziani. Dice che l'uomo che sarà anziano, qua Paolo sta dicendo a Tito di fare anziani in ogni città, e in Tito 1:6 Tito deve riconoscere questi uomini come anziani quando si trovi che sia irreprensibile marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. E di nuovo, il punto non sono i figli, il punto è l'uomo che deve essere chiamato a essere anziano, che esercita una buona influenza nei confronti dei suoi figli, al punto che non sono insubordinati, ma sono sottomessi al loro padre che li guida in tutta dignità. E accanto a questo marito, chi c'è? C'è sua moglie. C'è sua moglie che lo aiuta, c'è la moglie che lo sostiene, c'è sua moglie che lo rafforza perché lui possa fare quello. E pensate, quando noi arriviamo in 1 Timoteo 3:5, sulla base di tutto ciò che noi stiamo dicendo, quando noi arriviamo al versetto 5, non troviamo nulla di diverso tra come deve funzionare la famiglia e come deve funzionare la Chiesa, secondo i ruoli. Perché l'uomo, se sta già governando la sua famiglia, se sta governando correttamente, potrà aver cura della Chiesa di Dio. Perché Paolo dice, perché se uno non sa governare la propria famiglia in questo modo, versetto 4, la domanda retorica è come potrà aver cura della Chiesa di Dio. La risposta è: non potrà farlo. Quindi al versetto 4 abbiamo la qualifica, al versetto 5 abbiamo la ragione di perché l'uomo di Dio deve essere in questo modo. Sta facendo una analogia. Questo è molto, ma molto importante. Sentite questo che dice uno studioso. Dice: un anziano deve prima dimostrare nell'intimità e vulnerabilità della propria casa la sua capacità di condurre gli altri alla salvezza o alla santificazione. È nella sua casa che lui dimostra che Dio gli ha dato le capacità spirituali per guidare la Chiesa, perché lui è in grado di risolvere i conflitti, è in grado di costruire l'unità e mantenere l'amore. E se lui non può fare queste cose essenziali, come potrà farle con la Chiesa? Questo è molto utile. Ed è anche molto importante, perché chi governa a casa sua si può trovare anche, possiamo dire, pensando non agli anziani, ma uomini della Chiesa, che uno può avere una moglie non credente, o può avere anche figli che non sono credenti, o può avere un padre anziano che abita a casa sua, sua madre, che non sono credenti. E quindi lui è abile nel saper considerare in quale condizioni si trovano le persone. A chi non è credente non li forzerà che diventi credente, ma sarà come Cristo. A chi è credente lo aiuterà a crescere nella santificazione dinanzi al Signore. Perciò quando noi arriviamo al versetto 5, l'anziano è qualcuno che già sta essendo pastore a casa sua. E poi quando arriva nella chiesa non sta facendo nulla di diverso. Ciò che lui sta facendo lo sta facendo con più persone, possiamo dire. Possiamo dire il pastore è un uomo di famiglia che pasce la chiesa. Molto, ma molto importante. Possiamo dire la cosa più importante per l'uomo di Dio non è la chiesa. La cosa più importante per l'uomo di Dio è la sua famiglia. Perché lì è la qualifica. Se lui non riesce a gestire la sua famiglia, non può accedere al secondo livello, possiamo dire, di responsabilità, che sarebbe la sua chiesa. Perciò pensate a quanto è importante che l'uomo di Dio si occupi principalmente della sua famiglia per poi potersi occupare della chiesa. Sua moglie, la sua propria carne, è la persona più importante nella sua vita, è leale, è integro. Dopo questo vengono i suoi figli, che li tiene sottomessi con ogni dignità. E questa famiglia lo mette in grado di poter valutare e vedere se sta essendo chiamato al Signore, dal Signore per essere anziano. E quando si troverà a fare il pastore, solo vedrà tutto, possiamo dire, in un modo più grande. Pensate a questo, uomini, quanto siete importanti per le vostre famiglie. Perché questo ruolo, sia che uno sia anziano, sia che uno non è anziano, questa è la volontà di Dio per noi uomini e mariti e genitori. Quanto è importante che noi governiamo bene la propria famiglia, che governiamo bene la nostra famiglia affinché ci sia armonia e attraverso questa armonia ci sia la crescita individuale di tutti coloro che compongono la nostra famiglia. E quanto è importante questo anche per i figli, per coloro che sono nelle vostre case e che devono vedere a voi come una buona influenza che ha fermezza, autorità, ma anche tanto amore, pazienza. E ovviamente abbiamo davanti a queste verità tante cose che uno deve imparare. Perché noi siamo cresciuti, alcuni o la maggior parte, sulla base di insegnamenti di genitori che non erano credenti e ci hanno applicato principi non biblici che sono stati in alcuni casi buoni, hanno contenuto il nostro peccato, ma allo stesso tempo tante cose devono essere reimparate, possiamo dire, perché il senso e il modo o la fine con cui uno fa quelle cose è diverso. Possiamo dire nel caso dei figli, l'importante è che il cuore cambi e allo stesso tempo, mentre sono piccoli, che il loro comportamento sia contenuto. Ma mentre crescono, loro hanno bisogno di capire più a livello di cuore. Ma allo stesso tempo, gli uomini governano casa loro. Loro sono i responsabili. Pensiamo a Adamo ed Eva, Genesi 3. Quando il Signore li chiama, dove siete? Il Signore chiede e poi a chi fa responsabile? La donna sì dal suo peccato, ma la responsabilità per tutto ciò che è successo ricade su chi? Su colui che governava la sua famiglia ed era Adamo. Molto importante. L'uomo di Dio fa questo, governa la sua casa con eccellenza, con tutta dignità, e questo si vede come? Dove? Nella sua moglie e nei suoi figli. 14ª qualifica: L'uomo di Dio deve essere, possiamo dire, maturo, provato nella fede. Versetto 6 dice che non sia convertito di recente affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Il fatto che sia maturo, non diciamo che questo uomo è arrivato, ma stiamo dicendo di aver raggiunto una comprensione sana ed equilibrata delle cose di Dio. Neanche che significa che lui conosce tutte cose, perché sta continuamente imparando. Ma lui è stato provato nella fede. Ha saputo come gestire diverse situazioni nella propria vita e ha raggiunto quella maturità come qualsiasi credente in cui è pronto per ricevere un incarico. Che non sia convertito di recente, possiamo dire, non è giovane, è qualcuno che non è giovane nella fede, non sta parlando di età fisica, ma di età spirituale, e dice che non deve essere convertito di recente affinché non diventi, che non diventi. Questa parola significa che non sia avvolto nel fumo. È molto bello vedere come illustra questa parola, che la persona che diventa presuntuoso è una parola che è una persona che viene avvolto nel fumo della presunzione e dell'arroganza. Perciò lui non vede, vede solo la sua presunzione e la sua arroganza. La traduzione Luzzi dice che è gonfio di orgoglio. Perciò tra gli anziani, una persona o nella chiesa, un uomo può avere tutte queste qualifiche già, ma bisogna aspettare affinché uno non vada contro questa qualifica. Qual è il rischio? Seconda parte, che non diventi presuntuoso, che non venga, possiamo dire, avvolto nel fumo, nella presunzione, e così non cada. Non cada in che cosa? Nella condanna inflitta al diavolo, o la condanna imposta contro il diavolo. E cosa significa questo? Nel caso del diavolo, a causa del suo peccato, nel inorgoglirsi dinanzi a Dio, lui fu spropriato da ciò che doveva fare e fu messo, rimosso dalla sua posizione. Lui ha voluto essere come Dio. E quindi, a un anziano non qualificato, o un anziano che può avere tutte le altre qualifiche, ma non è ancora provato nella fede, il rischio è che possa inorgoglirsi e possa, che cosa? Attraverso il suo orgoglio cadere in ciò che è successo al diavolo, essere rimosso ed essere rimosso dalla sua posizione e dal suo ministero. Possiamo dire, questo sottolinea che cosa? Levitare l'orgoglio che sempre porta alla rovina. E sappiamo questo, tutti quanti saremo e siamo, possiamo dire, potenzialmente in grado di commettere qualsiasi peccato, perché la nostra natura è peccaminosa. Ma nel caso di che qualcuno recentemente convertito riceva improvvisamente una posizione importante, porterà questo a pensare più all'onore che sta per ricevere, per essere in quella posizione, che a pensare nel servizio che deve rendere. Questo è molto importante, perché il rischio è che si concentri naturalmente, a causa della sua immaturità, in che cosa? Nell'onore che deve ricevere e non nel servizio che deve rendere. Abbiamo detto nel passato, la posizione corrompe, il servizio santifica. E Proverbi 16:18 dice che la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Quindi Paolo sta seguendo tutta questa verità e sta, ovviamente lo Spirito Santo che sta ispirando ogni parola, ma lui sta scrivendo di proteggere una guida o qualcuno che sia qualificato, di metterlo subito affinché lui non si inorgoglisca e cada e sia, possiamo dire, di cattiva testimonianza per la Chiesa, ma non solo, porterà cattiva testimonianza, porterà cattivo ministero per se stesso e per la Chiesa. Perché? Perché lui non si potrà concentrare su che cosa? Sull'edificazione, ma porterà piuttosto a problemi a causa di che lui sarà al centro della situazione. La quindicesima qualifica: lui deve avere una buona testimonianza da parte dei non credenti. Al versetto 2 Paolo dice: bisogna dunque. Versetto 7 di nuovo usa la stessa parola, dice: bisogna inoltre. Possiamo dire dal versetto 2 al versetto 6 lui vuole che gli anziani siano così nei confronti della Chiesa, della sua famiglia. Versetto 7, come l'anziano deve essere nei confronti di quelli di fuori. E dice che devono avere una buona testimonianza da quelli di fuori, cioè da parte dei non credenti. Deve avere quest'uomo una reputazione impeccabile nella società incredula. Anche se le persone possono essere non d'accordo con le sue posizioni morali o teologiche, non importa ciò che è la sua convinzione, ma lui ha una buona testimonianza da queste persone. E noi ci possiamo chiedere: come possiamo esercitare una buona influenza su persone che non la pensano come noi? Andate in Filippesi capitolo 2 versetto 5. Qua sta parlando di come noi dobbiamo essere irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo tenendo alta la parola di vita. Come possiamo far questo? Versetto 14: fate ogni cosa senza mormori e senza dispute. Questo come l'anziano, questo come noi come Chiesa, possiamo avere una buona testimonianza da parte dei non credenti. Fare ogni cosa senza mormori e senza dispute. Un altro passo, Tito 3, sta parlando di ricordare loro che siano sottomessi a chi? Ai non credenti, ai magistrati e all'autorità, e dice che devono essere pronti a fare ogni opera buona, devono essere ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, non devono dire male di nessuno, non devono essere litigiosi, ma devono essere miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. E quindi, affinché noi possiamo avere una buona testimonianza da quelli di fuori, ecco come dobbiamo fare: fare ogni cosa senza mormori e senza dispute. E in questo modo noi saremo irreprensibili e integri, Filippesi 2,15, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. E guardate questo come avrà impatto. Atti 2,47, questa è la Chiesa nel primo secolo. Dopo la predicazione di Pietro, 3.000 vengono al ravvedimento, credono nel Signore Gesù Cristo. Sono passati all'incirca una novantina di giorni da quando Gesù è stato crocifisso. E qua dice che ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e, guardate, godendo il favore di tutto il popolo. Questo cosa sta mostrando? Che loro avevano una buona testimonianza. Possiamo dire questi credenti vivevano una vita che lodava Dio e di conseguenza erano riconosciuti dalla gente e godevano il favore di tutto il popolo. E guardate come finisce, versetto 47, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Possiamo chiederci perché una vita consacrata al Signore è una buona testimonianza. La fine del versetto 47, che il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità, questo rientra nei piani, nei propositi di Dio ai quali noi non possiamo conoscere. Quello che sì noi possiamo conoscere, che cosa? È se noi siamo una buona testimonianza nei confronti dei non credenti. Perché noi tante volte possiamo dire la nostra Chiesa non cresce. Questo rientra nei decreti e nella volontà di Dio che noi non conosciamo. Quello che noi sì possiamo chiederci insieme a quella domanda è noi come stiamo vivendo nei confronti dei non credenti. Perché se noi godiamo del favore di tutto il popolo, può darsi che il Signore nella sua volontà aggiunga, sperando ogni giorno, anche se sappiamo che questa era la prima chiesa, aggiungeva alla loro comunità quelli che venivano salvati. E questo da che cosa proveniva? Da una testimonianza fedele, una vita che i non credenti vedevano, in che allo stesso tempo veniva accompagnato da un messaggio che era coerente. Perciò queste sono le qualifiche degli anziani. È qualcosa di cui noi, Simone e io, siamo chiamati a vivere in esse ed è allo stesso tempo lo standard per tutta la Chiesa, affinché la Chiesa viva dinanzi a Dio in questo modo. E possiamo dire che come credenti noi dobbiamo vivere così. È il comandamento del Signore. Come abbiamo detto prima, il Signore Gesù Cristo se n'è andato, ha lasciato le epistole affinché la Chiesa possa crescere nella conoscenza di Cristo in attesa del suo ritorno. E nel frattempo noi abbiamo queste indicazioni, questi comandamenti del Signore affinché noi possiamo vivere in questo modo dinanzi al Signore. E possiamo pensare anche a questo, che la fede del credente, quando ascolta la verità, si conforma alla pietà. E questo è molto importante, perché noi abbiamo concluso questo, ed è molto importante considerare questo. Sicuramente ci sono delle cose che noi prima non conoscevamo e che abbiamo ascoltato, forse per prima volta. Se li abbiamo ascoltato per prima volta, questo ci deve portare a una cosa, e noi stavamo vivendo contrariamente, a ravvederci dai nostri peccati, a chiedere perdono al Signore e a tornare su ciò che è scritto perché Dio possa formare Cristo in noi. E se sono cose che avevamo già sentito, perseverare in esse affinché noi possiamo essere allo stesso tempo di esempio anche per gli altri, oltre che per essere una benedizione principalmente per nostra moglie, nel caso delle donne per i loro mariti, ma anche per i figli. E pensate all'importanza di un uomo di Dio che vive in questo modo. Avrà impatto nella sua famiglia, avrà impatto nella sua chiesa e avrà impatto dove? Nella società in cui vive. E come dice Paolo, per concludere, in Tito 1, dice che lui è servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo per promuovere la fede degli eletti di Dio. E questo versetto, che consideratelo molto fortemente, è la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Perché questo ci mostra che cosa? Se noi abbiamo ascoltato, se noi abbiamo compreso, noi vedremo frutto nella nostra vita. Ed è anche nostra responsabilità nell'esercitarci affinché possiamo dare frutto nella nostra vita. Se non c'è frutto nella nostra vita, significa che cosa? Che la conoscenza della verità non cambia i nostri cuori. E se la conoscenza della verità non cambia i nostri cuori, significa che cosa? Che forse bisogna che ognuno possa esaminarsi della propria fede. Noi siamo chiamati a crescere conforme alla pietà, e come dirà Pietro, Dio ci ha donato ogni cosa attraverso la conoscenza di suo figlio Gesù Cristo, ogni cosa per la vita e la pietà. E questo come lo facciamo? Quando noi conosciamo le caratteristiche del nostro Signore e conosciamo anche ciò che Lui ci comanda, affinché possiamo essere il suo popolo, non solo dalle nostre labbra, ma anche nel modo in cui camminiamo quotidianamente. Vogliamo ringraziare il Signore pregando. Signore, vogliamo tanto ringraziarti per, Signore, tutta la verità che comprendiamo dalla tua parola, che, Signore, ci mostra proprio lo standard che abbiamo dinanzi a te. Signore, qualcosa di che umanamente non è possibile raggiungere, ma spiritualmente, essendo nuove creature in Cristo, avendo ricevuto lo Spirito Santo e avendo una chiara comprensione della tua parola, possiamo, Signore, camminare e crescere in quella direzione. Signore, ti ringraziamo e ti chiediamo anche perdono per, Signore, tutte le nostre mancanze, perché riconosciamo che davanti a standard così alti veniamo meno, e allo stesso tempo riconosciamo che davanti alla tua parola sempre abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di che tu ci sostenga, abbiamo bisogno di che tu purifichi i nostri cuori, ma abbiamo bisogno anche, Signore, di essere incoraggiati gli uni degli altri nel modo in cui cresciamo nella verità. Signore, questa tua parola, Signore, darà frutto nei tuoi figli, e allo stesso tempo sappiamo che questo frutto avrà impatto nel nostro quartiere, nella nostra famiglia, dovunque ci troviamo, Signore. E preghiamo tanto, Signore, che tu possa continuare a benedirci nel conoscere tuo figlio, Signore, affinché lui sia sempre più chiaro nella nostra mente, affinché la nostra adorazione e amore per lui sia sempre più grande, e affinché, Signore, possiamo vivere in un modo dove lui possa compiacersi di noi. Ti ringraziamo, Padre, siamo così nella tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.